Renato De Rosa, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole per raccontarci, seppure nella brevità di questa nostra conversazione, il suo libro intitolato Osvaldo, l'algoritmo di Dio, pubblicato da Carbonio. Anzitutto diciamo una cosa subito, Renato De Rosa, lei è il primo autore italiano, se non sbaglio, pubblicato da Carbonio nella collana Cielo Stellato.
Sì, sono il primo autore italiano, loro incoscientemente mi hanno scelto, non sapendo a cosa andavano incontro. Comunque ormai ci siamo e quindi andiamo avanti.
Ormai ci siamo, andiamo avanti, perché ormai Osvaldo esiste, Osvaldo sì, ha una sua identità molto singolare ma nello stesso tempo molto plurale, lo capiremo fra poco. Renato De Rosa, anzitutto io penso di avere un rapporto molto particolare con le copertine in assoluto, la parola copertina. A me piacciono le copertine quando mi piacciono e mi piace farle raccontare quando le copertine hanno qualche cosa di particolare. Allora, lei ci fa vedere con parole sue la copertina del suo nuovo libro?
Allora, la copertina è una copertina molto semplice, direi quasi minimale, uno sfondo celeste chiaro, con le celle di memoria di una sala dove vengono conservati i dati dei computer. E si vede la prospettiva che si allontana, no? E si confonde poi nel chiaro del celeste. E quindi è un po' il simbolo di questa novità, di questa tecnologia che ci sta cambiando la vita talmente rapidamente che non solo non riusciamo più a prevedere il futuro, ma non riusciamo spesso più nemmeno a concepire il presente, perché la storia e la tecnologia vanno avanti troppo velocemente per dar modo a noi poveri esseri umani di poter star dietro. Quindi siamo quasi spettatori di un qualcosa che sta accadendo, come spettatori da un treno, stiamo guardando dal finestrino di un treno la vita che sta mutando di giorno in giorno.
Però, come diceva come una poesia di una non so più quale poetessa, è vero, lei ci ha detto il viaggio in treno, però bisogna vedere da che parte stare, perché il treno ha dei sedili da una parte e uno dall'altra. E noi da che parte stiamo seduti in questo treno che è impazzito nella sua corsa?
Noi stiamo seduti sul tetto del vagone.
Niente meno, niente meno. Niente
in
meno.
Una posizione molto instabile, ma basta vedere, insomma, per parlare di attualità, il Covid. Ecco, cosa sarà del mondo tra un mese, tra tre mesi, tra sei mesi?
E chi lo può dire?
Non lo sappiamo, nessuno lo sa. E curiosamente I filosofi, gli scienziati, i futurologi non sono mai riusciti a prevedere il futuro. Gli unici a esserci un pochino riusciti, curiosamente, sono stati gli scrittori di fantascienza, che sono gli unici che sono andati vicino a immaginare quella che è la realtà di oggi.
Ed è questo importante, perché la scrittura di fantascienza è in ogni modo anticipatrice, ma non solo anticipatrice per stupire, ma anticipatrice perché l'autore sonda la realtà e traguarda il futuro in maniera particolare. Ma lei diceva che siamo impossibilitati a capire il futuro, no? Lo chiedo a lei, in quanto lei è laureato in matematica, dirige una società di consulenza, ha ideato e insegna Free Mind, cioè una tecnica innovativa per potenziare l'attitudine a pensare con la propria testa. Ecco, sulla base di tutto questo, e lei ci dice ancora che è impossibile prevedere?
Sì, intanto anche il libro stesso è un pochino una ribellione contro i canoni, no? Perché lei ha citato la matematica, ha citato l'economia, il free mind, perché noi purtroppo la nostra scuola in Italia poi in particolare ci abitua a ragionare per scatole chiuse, per compartimenti stagni. Per cui studiamo la storia, la geografia, la letteratura, la filosofia, come se fossero argomenti staccati uno dall'altro. Nella realtà poi non è così, perché quando si si fa la letteratura, si fa anche filosofia, si fa anche storia, cioè sono tutti, la cultura è lo scibile, è un unicum, no? Che poi si articola nelle varie cose, ma la scienza influenza la filosofia, la letteratura.
Come influenza anche una partita di scacchi o di bridge.
Sì, anche se gli scacchi, io che per tanti anni ho giocato a scacchi, sono forse l'unica cosa che ti permette, come dico nel libro, di isolarti in un altro universo. I giocatori di scacchi sono in un empireo, no, staccati dal mondo e addirittura anche dal loro avversario, perché si gioca contro i pezzi sulla scacchiera, non si gioca contro l'avversario.
Però mi faccio capire, Renato De Rosa, qui entriamo già proprio nel tema di Osvaldo, l'algoritmo di Dio, anche se per una parte diversa, no? A proposito di scacchi, lei ci racconta, se ricordo bene, in questo libro, il famoso 10 febbraio del 96, che l'elaboratore Deep Blue della IBM ha sconfitto il campione del mondo Kasparov. Ecco.
Sì.
E fu veramente una cosa straordinaria, tutti quanti noi parteggiavamo per Kasparov, e invece è successo che probabilmente Osvaldo ha messo il suo zampino.
Sì, oggi il giochino di scacchi che è sul telefonino, che abbiamo tutti sul telefonino, poi chi lo usa e chi non lo usa, ma è in grado di battere il 99% dei giocatori di scacchi. E quindi mentre si pensava, una volta c'era questo campione di scacchi che nel 1974, se non ricordo male, quando uscirono i primi elaboratori che giocavano a scacchi, disse ma l'elaboratore non potrà mai sconfiggere l'uomo, perché l'uomo ha qualcosa che il computer non avrà mai, la fantasia. Nulla di
più sbagliato.
Sbagliato, nessuna previsione fu mai più sbagliata.
E allora entriamo in questo territorio difficilissimo, complesso e molto scivoloso tra la fantasia, la realtà e la possibilità di avere a disposizione l'intelligenza. Lei apre il suo libro scrivendo: aveva ragione Angela, l'intelligenza fa paura. Faceva persino paura a quel campione di scacchi, dunque. Che lui diceva fantasia, però in sostanza forse voleva dire intelligenza.
Sì, oggi si parla, ci sono tanti tipi, una volta c'era l'intelligenza e basta, adesso si parla di intelligenza razionale, di intelligenza emotiva, di intelligenza comportamentale, di intelligenza sportiva, cioè è una specie di gara a chi riesce a trovare più intelligenze. L'intelligenza per me è la capacità di risolvere i problemi, no? Però paradossalmente l'intelligenza, che poi è quello che succede al protagonista di Osvaldo, ha anche un suo lato oscuro, perché è vero che l'intelligenza ti serve a risolvere i problemi, ma come effetto collaterale c'è anche il fatto che l'intelligente tende a crearseli i problemi, mentre lo stupido, per sua felicità, problemi non se ne pone tanti. Quindi alla fine cosa succede? Che l'intelligente si pone 100 problemi, magari ne risolve 30, ma 70 gli rimangono. Lo stupido non se ne pone e quindi vive felice. Invece l'intelligente si arrovella nel dubbio dei problemi che non ha risolto. Quindi l'intelligenza, come diceva un mio amico, è un qualcosa che è utile socialmente, perché è l'intelligenza chiaramente che fa progredire la civiltà, ma tende a essere spesso dannosa per chi la possiede. E questo è un po' il gioco, no? Che si racconta nelle vicende di Osvaldo.
Le vicende di Osvaldo sono poi le vicende che per certi aspetti si sorride anche molto in questo romanzo, perché è un romanzo che a volte ha delle situazioni inattese, ma sono talmente inattese che se ti soffermi analizzano la realtà. Questo non è un trattato di sociologia, intendiamoci, è un romanzo, però è un romanzo molto molto particolare e difficile anche da raccontare, io lo ammetto, difficile da raccontare. Per questo i nostri ascoltatori come sempre qui nel posto delle parole ricevono da noi delle suggestioni più che delle spiegazioni al libro, ammesso che sia naturale e giusto farlo. Osvaldo, l'algoritmo di Dio. E qui il rapporto tra la scienza e Dio è qualcosa di importante. Ora, sappiamo benissimo quanto l'algoritmo sia importante, necessario, quanto l'algoritmo abbia per esempio distribuito, abbia distribuito i professori in lungo e in largo per l'Italia senza tenere conto di null'altro se non di una distribuzione, per così dire, casuale, seppur algoritmica. E fanno anche cose molto interessanti gli algoritmi, e proprio perché fanno delle cose interessanti c'è qualcuno che deve sfruttare questa parte interessante, e quindi deve creare un gruppo per ricercare qualcosa di importante. Ecco, questo gruppo che è stato creato, Renato De Rosa, è un gruppo che cerca qualcosa di molto importante, forse cerca una illuminazione divina nell'algoritmo?
Beh, dunque, il gruppo nella storia del romanzo è formato da 5 giovani studiosi, laureati, che si occupano di intelligenza artificiale, cioè studiano quegli algoritmi che consentono alle centraline telefonici di rispondere con la voce come se fossero esseri umani. E però facendo questo si imbattono in uno strano sito che ti do un consiglio.com, e che poi loro richiamano Osvaldo per cercare in qualche modo di umanizzarlo, gli danno questo nome così casuale, un nome un po' desueto, no? E questo sito ti do un consiglio.com, che cosa fa? È in grado di dare consigli tra due alternative, quindi l'utente si collega e scrive il suo dubbio, quindi questa sera vado a mangiare la pizza o gli spaghetti con le vongole, domani vado in montagna o vado al mare, e il sito risponde. Questi studiosi si stupiscono intanto perché riesce a capire l'italiano, cosa non banale, e il sito risponde velocissimamente con una delle due alternative. Ma poi col passare del tempo si rendono conto di una cosa stranissima, che i consigli non sono casuali, ma il sito riesce, non si sa come, a dare sempre il consiglio giusto. Non ne sbaglia una.
E chi lo sa? E chi lo sa se non ne sbaglia una, Renato De Rosa? Perché io mi ricordo quando, senza rivelare troppo del libro, quando c'è una questione d'amore, no? E allora lì diventa anche molto difficile, diventa spiazzante, no? Non dico che sbaglia, però diventa spiazzante la risposta. E quindi qui entriamo nel tema della scelta, fino ad arrivare a poi quella del libero arbitrio. Quanto questo sito, che esiste per davvero, io lo ricordo ai nostri ascoltatori, ti do un consiglio.com. Io ho voluto provare, sono andato, e ovviamente poi lo scoprirete anche voi in che cosa consiste. Poi però dovete passare alla lettura del romanzo. E dicevo, fino ad arrivare alla questione della scelta, dell'arbitrio. Questa è una cosa fondamentale che attraversa come filo rosso tutte le pagine, tutte le righe di questo romanzo.
Sì, noi ci troviamo ogni giorno a fare piccole e grandi scelte, e queste scelte sono quelle che poi cambiano il mondo. Anche lo sbattere d'ali di una farfalla in Patagonia, dicevano, può generare un tornado in Texas, diceva uno scienziato. Quindi ogni scelta che facciamo ci cambia la vita, e quindi l'uomo ha il desiderio da sempre di avere un qualcuno o un qualcosa che possa aiutare, che sia una religione, che sia la scienza a fornircelo, che sia qualcosa di così ipotetico e immaginario. E quindi nel libro si immagina che questo sito possa dare dei buoni consigli. Però è un desiderio che tutti abbiamo, fino a quando questo sito però comincia a rivelare in qualche modo un lato oscuro e comincia a suggerire a questi 5 ragazzi di fare qualcosa. Ora non scendiamo troppo nei dettagli per non, come dicono i ragazzi, per non spoilerare troppo la trama del libro, però suggerisce a questi ragazzi di fare qualcosa che è contro la loro coscienza. e quindi loro si trovano combattuti tra questo sito che è diventato per loro un oracolo perché è in grado di dare sempre il consiglio giusto, quindi è l'equivalente dell'oracolo di Delfi dell'antica Grecia, e quindi si trovano nel conflitto tra dare retta alla parola di questo, che in qualche modo è la parola di Dio, di un Dio artificiale, e la loro coscienza. E quindi devono scegliere, devono decidere. Poi il tutto nel libro è trattato con ironia, con leggerezza, però il tema di fondo è questo.
Il tema di fondo è questo, perché se io chiedo al sito di donconsiglio.com voglio formarmi una sigaretta e lui mi risponde sì e poi dopo mi risponde no e così via, attraverso il tema della nostra presenza quando ci sediamo davanti al computer o quando compulsiamo il nostro telefono, che ogni volta che usiamo il computer o il nostro cosiddetto telefono regaliamo a chissà chi, a qualcuno, questo qualcuno o la Q maiuscola sicuramente, un dato, una scelta, una decisione, ed è proprio sulla base di questi dati, scelta e decisioni che viene ricostruita la nostra identità. Che cosa fa tidonconsiglio.it? Ricostruisce la nostra identità. Identità che a volte noi non riteniamo nemmeno di avere, e invece l'algoritmo ci spiattella in faccia. Questo romanzo, seppur sia molto ironico a volte, però ha un'ironia in certi aspetti molto mesta, perché ci fa rendere conto di quanto noi siamo schiavi del tutto.
Sì, la cosa curiosa di questo libro, giustamente come diceva, è quella che è un libro che non è di facile classificazione, tant'è vero che stavo guardando in questi giorni le librerie online, alcuni lo mettono lo classificano come letteratura, altri lo mettono nella categoria fantascienza, altri giallo, altri umorismo, quindi è un libro che ha tante sfaccettature.
Questo però è molto bello, perché non c'è cassetto che non possa contenere questo libro, no? Perché anche nella spiritualità potrebbe andare, altro che.
Esatto, è anche un libro in qualche modo di filosofia, ma la scelta mia è proprio quella di fare un libro che sia fuori. A me, io detesto i generi, no? Noi italiani siamo schiavi un pochino delle classificazioni del genere, cioè uno scrittore, per fare un esempio, come Emilio Salgari, che è stato uno scrittore straordinario, però nella nostra mentalità un po' piccolina, no, provinciale di italiani, è considerato uno scrittore minore, uno scrittore per l'infanzia. Lucio Battisti, per cambiare argomento, che è stato per me il più grande musicista del Novecento in assoluto, è considerato un bravo artista, ma uno che fa canzonette, perché noi nella nostra mentalità pensiamo che la canzonetta sia un genere di serie B, e così i grandi scrittori umoristi. Il libro volutamente va oltre i generi e si adatta al lettore, quindi può essere letto come un semplice giallo sotto l'ombrellone, se uno non ha voglia di pensare, però può essere visto come un romanzo di formazione, come una storia umoristica, cioè è il lettore che decide cosa vuole vedere e trovare in questo, e questo è un pochino, credo, il motivo per cui Carbonio l'ha apprezzato e l'ha scelto.
Da giovedì 27 marzo a domenica 20 aprile si sviluppa questo particolare romanzo di Renato De Rosa, Osvaldo, l'algoritmo di Dio. Ma lei poco fa ha citato Battisti e non posso non soffermarmi su questa cosa. Mi scusi se divaghiamo per qualche istante, a me non si fa per dire divagare, perché qui l'algoritmo avrebbe anche la sua ragion d'essere. Lei diceva che è il più grande musicista, ma quale parte di Battisti lei ama di più?
Ma ora le faccio una confessione: quando ho ascoltato la sua voce per telefono, lei ha...
Cioè la mia?
Sì, sì, la sua.
Oddio,
lei
parla di me.
Ha un modo di parlare molto simile a quello di Pasquale Panella, l'autore degli ultimi dischi di Battisti.
Lei sappia che io sono un fan incondizionato di Pasquale Panella.
E allora siamo in due. Io adoro, per me Panella è quasi un dio. Ho avuto anche il piacere di conoscerlo ed è una persona, un artista e una persona straordinaria.
E A proposito di algoritmo, Renato De Rosa, sì. Quanto potrebbe aiutare l'algoritmo a far entrare nel nostro ascolto quella musicalità molto di confine, se vogliamo, ma veramente all'avanguardia di quel tempo di Lucio Battisti, diciamo elettronico per una semplicità di definizione?
Dunque, è un Battisti meno conosciuto e quindi meno apprezzato dal grande pubblico. E anche per due motivi, intanto perché i media di allora l'hanno boicottato, quindi non lo passavano in radio, le recensioni erano pessime e così via. E poi perché effettivamente è un po' più difficile come ascolto, perché va oltre la normale forma canzone e perché le parole di Panella non hanno la semplicità della canzonetta, sono poesie messe in musica. Quindi è un ascolto un po' più difficile, ma dal punto di vista musicale, dopo qualche ascolto, diventa una cosa straordinaria, perché ogni volta ancora che io, dopo tanti anni, che ascolto una stessa canzone, ci scopro qualcosa di nuovo. Quindi hanno una ricchezza dentro che è, secondo me, il punto più alto della musica italiana.
Ritorniamo a Osvaldo, le pongo una domanda che lei conosce molto bene. Se Osvaldo fosse uno strumento che Dio ci ha messo a disposizione per influenzare la sorte, per renderci un pochino più padroni del nostro destino.
Sì, questa è una delle ipotesi che i ragazzi fanno.
Un'ipotesi fortemente filosofica questa.
Sì, sì, sì. Loro a un certo punto ipotizzano anche che possa essere così un oracolo, in sostanza, che poi è il concetto di oracolo, messo a disposizione per aiutare nelle varie scelte, quindi un aiuto di Dio in qualche modo, questo Dio, ma siamo un po' tutti, cioè, il fatto stesso che questi ragazzi che sono diciamo persone molto evolute, che sono laureati, no? Escono da una cultura occidentale che bene o male ha una storia o una tradizione che importante, arrivano a porsi il problema se sia giusto seguire la parola dell'oracolo e fare qualcosa di male, poi che decidono di farlo o no, il lettore lo scoprirà, ma il fatto che loro, in nome dell'oracolo, prendano fortemente in considerazione l'idea di commettere azioni illegali e comunque malvagie, in qualche modo ci deve far riflettere sul fatto che il terrorista, per dire, no, che viene strumentalizzato in nome della religione e compie atti orribili, non sia poi così lontano anche dalla nostra mentalità, perché insomma siamo tutti esseri umani fragili e condizionabili. Si tratta solo di capire che cos'è che ci può condizionare, perché ci siamo nel nostro agire siamo condizionati tutti i giorni dalla televisione, dalla pubblicità, dai giornali, dalla politica, e il fatto che spesso non ce ne rendiamo conto. Quindi questo Osvaldo forse esiste già, ma esiste come manipolazione, non come un aiuto di Dio.
E a proposito, la parola aiuto, è meno male che ci è venuto in aiuto il professor Romboni, perché ha avuto un'idea straordinariamente geniale e forse per alcuni aspetti molto scontata nel suo campo, ma in ogni modo geniale, perché Romboni è veramente un professore molto particolare. Ancora prima di essere professore è un uomo molto particolare, che ha dalla sua una cosa straordinaria che dovremmo avere tutti: il senso della curiosità, l'antica curiositas, Renato De Rosa.
Sì, Romboni, per spiegarlo agli ascoltatori, è il professore universitario che ha messo insieme questo gruppo. E nel libro parte un po' come il personaggio negativo, perché è uno che da Osvaldo, no, pensa subito, guardando Osvaldo, pensa subito ad arricchirsi, no? È un barone universitario, e però tutto sommato, poi senza svelare nulla, è un personaggio che poi assume una sua tragica dignità nell'evolversi, ironico comunque, no? Nell'evolversi della vicenda e della storia. Quindi il libro è anche carino, forse, secondo me, il fatto che io ho cercato di evitare di dare delle connotazioni canoniche di buono e cattivo, no? Anche i protagonisti stessi hanno i loro lati positivi, ma hanno anche i loro lati oscuri in qualche modo.
I lati oscuri, mentre il logaritmo, l'algoritmo ha un lato solo, quello chiaro, non è simpatico o antipatico, no? come diceva a un certo punto, se ricordo bene, il professor Romboni, quando gli chiedevano: io sono antipatico o simpatico? Invece l'algoritmo è chiaramente molto matematico, e ciò che è matematico può essere simpatico o antipatico, ma è per così dire neutrale. Leggo ancora nel risvolto di copertina una cosa su cui vorrei rendere noto ai nostri ascoltatori, che lei, Renato De Rosa, pratica scacchi e bridge, come abbiamo già detto, a livello agonistico, ed è iscritto al Mensa, l'associazione delle persone con elevato QI. Ebbene, che tipo di associazione è questa, Renato De Rosa? Cioè, praticamente allora, l'associazione dei geni. Cioè quelli che non vanno a chiedere un consiglio a tidonconsiglio.com, perché lo sanno già decidere da soli.
No, assolutamente no. Dunque, intanto bisogna precisare una cosa, che il Mensa accoglie le persone che hanno un quoziente di intelligenza superiore al 98esimo percentile, quindi in sostanza che su 100 persone, no, sono le due più intelligenti dal punto di vista della media. E questo può sembrare una bella cosa, però se nel palazzo in cui abitiamo, no, e dove vivono 100 persone, questo vuol dire che potenzialmente ci sono due soci del Mensa, cosa che nelle riunioni di condominio non appare mai. Quindi,
vabbè, lei questo sceglie proprio l'elemento più psicanalitico della vita quotidiana, perché poi lì si scatenano delle cose che solo nelle riunioni di condominio ci sono.
Sì, ma non l'ho citato casualmente, perché quando mi sono iscritto, ho fatto questo esame tanti anni fa, così accompagnando, come succede quando quelli che fanno i provini cinematografici, che accompagnano l'amico, no? E poi vengono scelti loro. Invece io andai ad accompagnare un amico che voleva fare questo test, lui disse: se fallo anche te, insomma, io lo superai e lui no. Ma poi, appena iscritto al Mensa, mi collegai al sito dove c'erano tutti gli scambi di idee ed opinioni, e immaginavo di provare discussioni elevatissime, no? Appunto sull'esistenza di Dio, sull'universo, sui grandi problemi esistenziali. Invece mi trovai a leggere tutta una serie di discussioni. All'epoca c'era Prodi e Berlusconi, corredate anche di coloriti epiteti, cioè le stesse discussioni che in pratica sentivo al bar sotto casa. Quindi il Mensa ha, ora a parte le battute, il Mensa è un'associazione molto curiosa, molto interessante, che ha delle persone all'interno di grande intelligenza, però è un po' il discorso di Osvaldo. L'intelligenza da sola, di per sé stessa, non aiuta ad affrontare la vita se non è corredata da altre qualità, e l'eccessiva razionalità non è utile ad affrontare il mondo, perché il mondo non è razionale. Io dico sempre che è come cercare di aprire, usare l'intelligenza per capire il mondo, è un po' come cercare di usare un grissino per aprire una scatola di tonno. Col grissino, come diceva la pubblicità, puoi tagliare il tonno se è morbido, ma la scatola non riesci ad aprirla. Quindi l'intelligenza razionale non ci aiuta, anzi spesso ci mette in difficoltà nel mondo, come succede poi al nostro Dario, al nostro protagonista del libro, anche nella sua stessa famiglia.
Altro che anche nella sua stessa famiglia, questo lo lasciamo scoprire ai nostri ascoltatori, i prossimi lettori del romanzo di Renato De Rosa, Osvaldo, l'algoritmo di Dio, pubblicato da Carbonio. Prima di salutarci, Renato De Rosa, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Allora, in questi giorni io sto rileggendo, a proposito di generi, Rex Stout, i romanzi di Nero Wolf, perché secondo me anche lì sono di una straordinaria, al di là dell'aspetto del meccanismo giallo, ma sono una lettura piacevolissima, straordinaria e divertente e acutissima. Quindi è un grande scrittore, indipendentemente dal fatto che venga considerato un autore di genere. Quindi ce l'ho sul comodino e prima di addormentarmi leggo una quindicina di pagine e dormo sereno.
Le 15 pagine non sono state calcolate con un algoritmo, però.
No, sono l'algoritmo è quello delle mie palpebre che a un certo punto si chiudono.
Sono le palpebre che decidono per noi. Grazie Renato De Rosa del tempo che ci ha dedicato per il suo romanzo. Ricordiamo ancora Osvaldo, l'algoritmo di Dio, e buona giornata.
Grazie della piacevole e stimolante conversazione. Tanti saluti e buon fine settimana a lei e a tutti gli ascoltatori.
Grazie davvero.